Afed Kushane, 36 anni. Slim Agrebi, 40 anni. Ali Bakili, 52 anni. Lofty Ben Masmia, 40 anni. Erial Amadi, 37 anni. Marco Boattini, 35 anni. Ante Kulic, 41 anni. Carlo Samir Perez Alvarez, 28 anni. Salvatore Cuomo Piscitelli, 40 anni. Ghazi Hadidi, 36 anni. Aitem Kedri, 29 anni. Abdellah Rouah, 34 anni. Morti ammazzati per mano dello Stato.
E adesso un nuovo approfondimento della nostra esperta tecnologa Genevieve Cardillo, la mobilitazione totale, dalle trincee alle mura di casa. A seguire un contributo dalla Spagna. Buon ascolto!
Sembrava di essere in guerra, in stato d'assedio. Ovunque sui media si parlava di combattimenti e combattenti, di trincee, di eroi, di caduti. È solo retorica funzionale o è in qualche modo la realtà? Forse siamo davvero in guerra, quella che lo Stato e il nuovo capitale digitale stanno conducendo contro i poveri e i refrattari di tutto il mondo già da tempo. 30 anni di internet, smartphone, telecamere nelle strade, repressione giuridica e poliziesca, psicofarmaci, medicalizzazione dei corpi, devastazione o riqualificazione dei quartieri. scrittura della storia da parte dei vincitori. Tutto ciò ha cancellato ogni traccia di memoria delle lotte passate e abituato lentamente la popolazione a servire con gusto gli interessi di governi e capitale. Ed eccoci arrivati alla terapia d'urto, senza il consenso che i governi hanno conquistato pian piano negli anni e che altri hanno pagato con morte e galera, non sarebbe stato possibile ciò che vediamo in questi giorni. Io resto a casa, io non scendo in strada, non lavoro, quindi ho molto più tempo da passare in fila al supermercato per ore. Ordino tutto da internet, guardo Netflix tutto il tempo, quindi ho bisogno di sempre più giga. Seguo le lezioni scolastiche da casa, quindi mi serve una connessione fissa. Mentre faccio tutto questo, quando esco a far la spesa, guardando con sospetto e diffidenza i pochi individui che incontro, accelerando il processo di frammentazione sociale che è stato imposto negli ultimi 40 anni. Appena torno a casa però, quando mi metto al sicuro dietro lo schermo e ascolto le parole d'ordine diffuse in modo virale dai media, mi sento parte della patria in guerra. Non più sospettoso e diffidente, ma collaborativo e responsabile. Sono il milite ignavo di un fronte unito, compatto, astratto da ogni differenza sociale. Godo di un'armonia calata dall'alto, tanto falsa per me quanto utile a chi mi governa. In fondo, ciò accadeva anche nella vita normale, quando aderivo ai fronti unici per l'ambiente, per la salvezza del pianeta. Ora, milito per la sicurezza della nazione. Non ragiono, non metto in discussione, mi mobilito e basta. Non vado alla radice dei miei guai per individuarne i responsabili. In fondo, siamo tutti sulla stessa barca, no? Ma certo che no. I governanti, la scienza medica che si fa politica, la forza poliziesca e militare che stanno gestendo direttamente le nostre vite non sono sulla nostra stessa barca. Mentre i governi sperimentano nuove forme di controllo di massa, mentre si riformulano gli assetti geopolitici internazionali, la scienza, quella con la S maiuscola, a livello globale assume un ruolo predominante e inattaccabile. Nessuno più osa mettere in discussione i diktat elargiti da professoroni con curriculum lunghi come autostrade. Ne è un esempio lampante l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in questa particolare fase storica si è fatta carico prepotentemente delle sorti dell'intero pianeta. È lei che detta le linee guida che i governi devono seguire ed è lei che decide la pericolosità di una determinata malattia senza ombra di smentita. Non a caso, appena è stata dichiarata la pandemia per il coronavirus, grossa parte delle nazioni mondiali sono diventate enormi prigioni con centinaia di milioni di detenuti. Se si va però a scavare, nemmeno tanto in profondità, si scopre che parecchi membri di questa organizzazione hanno interessi diretti in varie piccole e grandi aziende farmacologiche che si occupano, guarda caso, di produrre vaccini per combattere i virus epidemici. Creare la malattia e poi creare gli strumenti per curarla è un ottimo metodo per fatturare miliardi di euro che gli stati sborseranno alla faccia di tutti noi poveri coglioni che seguiamo indicazioni scientifiche ridicole come lavarsi diligentemente le mani, mantenere le distanze quella rara volta che usciamo e gioire per inutili disinfestazioni. Quando saranno messi in commercio i vaccini che verremo tutti obbligati a dover fare, saranno le case farmaceutiche e gli stati a trarne grandi profitti. Non certo chi è rimasto chiuso in casa fino ad ora. È molto probabile che le restrizioni messe in atto in questi giorni non verranno ritirate una volta conclusa l'emergenza. L'ideologia del progresso non torna mai indietro e lo Stato non butta via niente. Uno dei mantra di questo periodo è proprio nulla tornerà come prima. Rendere norma l'emergenza è l'obiettivo ormai chiaro che il potere, politico e non, si prefigge per spazzare via qualsiasi tipo di dissenso all'interno del corpo sociale. Gli abitanti dell'Italia stanno facendo da cavie a una domanda importante. Ci si chiede come reagiranno le persone quando si addormenteranno con la pillola dorata della democrazia e si sveglieranno in un'aperta dittatura. Viene da rispondere, bene, se a risolvere il problema c'è la grande quantità di schermi, piccoli e grandi, che sembrano farci evadere dalle quattro mura di casa. Però, per favore, installate il 5G. A dire il vero, gli unici ad essere evasi in questo momento sono quelle decine di prigionieri che dalle carceri rivolta hanno mostrato di essere il nervo scoperto delle autorità e dei suoi diktat. Quanto a tutti gli altri abitanti del cosiddetto mondo libero, essi restano prigionieri delle mura di casa e non sarà certo una connessione internet a spezzare la reclusione mentale e fisica. Siamo stati partecipi dell'ennesima rivoluzione delle nostre vite calata dall'alto. E si sa che quando il capitale globale si ristruttura, l'unico metodo che funzioni è quello dello shock, della terapia d'urto. Quale migliore occasione che un'emergenza virale? Insomma, emergenze di qua, emergenze di là, ci mancava solo la pandemia, oltre a quelle di tutti i giorni. Tanto per cominciare, emergenza carceri, che più che un'eccezione è la normalità, dato che la galera era un inferno anche prima, con la differenza che ora una trentina di prigioni si sono rivoltate e 14 detenuti sono stati uccisi dalle guardie e dal sistema carcerario. Emergenza sanitaria, forse un vero e proprio collasso che dovrebbe finalmente sfatare il luogo comune che lo Stato serve, è indispensabile, perché può salvarci, perché da soli non ce la faremmo. Perché se ci prende un'epidemia, un tumore o una cardiopatia che l'inquinamento e lo stress ci hanno provocato, ci vogliono gli ospedali. Peccato che allo Stato, per sua natura, interessino più i soldi che la salute, cosicché negli ultimi anni sono stati chiusi almeno un centinaio di ospedali pubblici. Cosicché i limiti mostrati in questi giorni possono solo accelerare il processo di privatizzazione della sanità. Ciò significherà che, come in ogni altra cosa, soltanto alcuni avranno il privilegio di essere curati. Quindi lo Stato non servirà neanche più a questo. E allora sarà evidente che esso è indispensabile solo per qualcuno, e cioè per chi lo sostiene con i suoi soldi per trarne un tornaconto. ma per chi lo alimenta col suo sudore per riceverne ordini e sottomissione, esso è solo un cappio. D'altronde si sa che la medicina può convertirsi facilmente in politica quando non si è in grado di curare. L'unica terapia che tenga è la repressione.
Your back when he takes the stage, they'll send you off on a naked rampage.
Three MCs and one DJ, we be getting down with no delay. Mix master Mike, what you got to say?
Bug out to the mic
all the time.
Sweet and sour like a tangerine, fresh like a box of Krispy Kreme.
Kenny Rogers Gambler is my gambling theme.
Mix master Mike with the scratch routine,
always updating it in the know.
No.
You know we're breaking down, going toe to toe.
The bass is booming from down below,
and Norton is chilling with Mario.
Hello, my name is Ad Rock, I'm a Scorpio.
Don't ask me, cause I just don't know.
I'm known to mob, I'm known to glow.
But don't get mad, cause I got to go.
Three MCs and one DJ, we be getting down with no delay. Mix master Mike, what you got to say?
Gotta get down.
Mix master, a cut faster.
You came on with that one, Joe. Oh my goodness.
Emergenza migranti, loro sì che sono davvero su una barca, non quella del bene comune, ma una delle tante fatte affondare nel Mediterraneo, oppure messe in quarantena in mare, o ancora svuotate per deportare i passeggeri in un qualche lager. Intanto Grecia e Turchia, entrambe alleate NATO, aprono fuoco al confine. La Turchia usa le vite dei profughi come oggetto di pressione sull'Unione Europea e libera la frontiera verso nord, nel mentre che la Grecia la chiude sparando. I nazisti poi, mobilitati al confine, danno la caccia all'uomo in selle a trattori. Milioni di persone erano e sono un problema che l'Unione Europea può risolvere soltanto finanziando un dittatore come Erdogan o chiudendo le frontiere e sparando. E quale momento migliore per alzare muri? E che dire dell'arrivo di 37.000 soldati in Europa per una esercitazione NATO chiamata Defender Europe, nel mentre che la Turchia chiede aiuto nella guerra contro la Siria, a sua volta finanziata dalla Russia? Emergenza climatica, il pianeta in fiamme fino a ieri, e ora vengono a dirci che in Cina, grazie al blocco della produzione, c'è stata una riduzione delle emissioni di CO2. A dire il vero, che fino a quando le fabbriche continueranno a produrre, la natura verrà devastata e le persone sfruttate, era evidente anche prima, ma non per questo le fabbriche smetteranno di produrre. Se esse ogni volta vengono chiuse dall'alto, prima o poi riapriranno e quindi niente sarà cambiato davvero. Piuttosto, ciò che sembra vogliano dirci è che la mobilitazione totale, che invece di mandarci in trincea ci ha rinchiuso dentro casa, ha funzionato su tutti i fronti. funziona tanto sul fronte unito più interclassista che sia stato creato negli ultimi anni per la pacificazione sociale, ovvero quello ambientalista, quanto sul fronte del controllo sociale e della rivoluzione digitale. Insomma, dalle emergenze di tutti i giorni all'emergenza delle emergenze, ma forse non è che ciò che sta emergendo davvero è la dura realtà quotidiana dei fatti, è ciò che fino in fondo c'è sempre stato e che una pandemia sembra venuta a rischiarare. È vero, ci hanno tolto gli strumenti, innanzitutto il cervello, per capire e interpretare la realtà. Gli unici mezzi per conoscerla sono quelli mediatici che la masticano e la sputano a uso e consumo del potere, distogliendo sistematicamente lo sguardo. È il vecchio inganno del dito e della luna: se il dito indica la luna, lo storto guarda il dito. È vero, ci hanno tolto gli strumenti per sapere, ma se abbiamo ancora gli occhi per vedere le conseguenze, possiamo agire di conseguenza. Molto banalmente, i nodi sono saliti al pettine. Nel caso non fosse già chiaro, il carcere è un inferno, la sanità non serve a niente, il governo sciacalla sull'emergenza mettendoci agli arresti domiciliari. Internet è la nostra ora d'aria mefitica. Per di più, se il futuro sembrava giocarsi tra rivoluzione o estinzione, la pandemia sembra venuta a illuminare anche questo. Il rischio paventato e poi sventato di una morte di massa non lascia più dubbi. La tecnologia ci salverà dall'estinzione e lo farà proprio rivoluzionandosi per l'ennesima volta. Il futuro sarà la rivoluzione, ovvero quella tecnologica imposta dall'alto. A meno che questo ordine di idee e di fatti non verrà turbato. Le parole d'ordine sono slogan che servono a costruire o a conservare, appunto, l'ordine imposto. Le forze dell'ordine servono a farlo rispettare con le armi della legge e col monopolio della violenza. Il linguaggio del potere costruisce gabbie da cui evadere e i suoi gendarmi hanno un monopolio che va spezzato. C'è differenza tra una vita conservata in campana e una vita vissuta senza briglie.
Siete ora collegati con la segreteria telefonica di Radio Neanderthal. Al momento siamo impegnati in altra conversazione. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Pronto Radio Neanderthal? Sono l'Alvise. So che il presidente De Luca vi frequenta, così vi lascio un messaggio per lui perché con me si è dato di nebbia. Senti Delu, ricordi che quando il presidente, e tu sai a chi mi riferisco, ha annunciato il lockdown, a noi due ci sono balzate subito in mente due parole: riconversione e la Elena, la regina delle ASL?
Uè, Delu, non te l'aspettavi, eh? No. Ci sono anch'io, nascosta come un clandestino nella notte, tac, che gli vedi i denti bianchi.
Passiamo alle cose serie, dai, non abbiamo tutta la giornata e nemmeno i ragazzi. Delu, ci stai facendo preoccupare. Lanci anatemi come fossimo a Wall Street nel 29.
Relax. Oh, ma che, hai dimenticato il battutone che è venuto fuori al convegno? Si iniziava a parlare di coronavirus e tu hai detto codogno virus.
Ma in Brianza sta ancora tutti ridendo.
Ma quante ne abbiamo fatte insieme?
Col Delu? Chiedilo ai Salernitani.
E adesso che ti succede? Cosa sono questi discorsi sul lanciafiamme? Oh, guarda che quello stock l'abbiamo già spedito su un cargo per il Kazurkistan, eh?
Noi ti abbiamo capito a te. hai paura che salgano a galla tutte le magagne della sanità campana.
Ma cos'è che ti preoccupa? La storia di quel polo ospedaliero che abbiamo riconvertito in albergo per VIP?
Ma dai! Il popolo dimentica.
Oppure quel pronto soccorso in costiera che poi mi è diventato un circolo del golf.
Delu, la fogna non si tappa, si lascia aperta, che la gente si abitua alla puzza.
Oh, sta storia del tutti dentro non va mica bene, mi preoccupa il mercato. Noi, sti qua, li vogliamo tutti fuori.
Delu, abbiamo coniato uno slogan. Liberi tutti, perché la libertà si paga e te la devi poter permettere. Ascolta, sti qua van fuori, mi si infettano, sale la domanda.
Noi abbiamo l'offerta, tac, il cerchio si chiude.
Sciala people, l'uomo campa, lì dove l'uomo siamo noi.
E la campa?
Sopra la panca.
Tac.
Mi scatta un altro libro di Osho.
A proposito, sai cosa ho letto? Che se guardi troppa tele la memoria a breve termine ti scompare come uno studente in Egitto.
Dove le leggi questa?
Oh, comunque, Delu, dai un colpo di telefono.
E rilassati, stai tranquillo. Oh, noi ci si vede tutti al party in Cilento.
E al maneggio del Paolo, quello che doveva essere un RSA, ricordi?
Oh, hai paura anche di quello?
Va!
Just give me some head. Questo contributo non vuole essere un resoconto dettagliato della situazione spagnola. Sarebbe troppo lungo soffermarsi su ogni particolare di questo lungo confinamento. Vi mandiamo perciò un resoconto generale e delle riflessioni su alcuni punti che hanno specialmente attratto la nostra attenzione. La situazione in Spagna non è molto diversa da quella italiana. La quarantena è stata dichiarata con 2 settimane di ritardo, ma solo perché nelle settimane precedenti l'emergenza Covid-19 fu sottovalutata e sminuita. Pubblicamente si osannava l'efficienza della sanità nazionale e delle strutture ospedaliere, esempio e fiore all'occhiello a livello internazionale di quanto ad assistenza medico-sanitaria. Niente di più distante dalla realtà. Dopo anni di tagli e ruberie, eliminazione del diritto universale alla sanità, licenziamenti per decine di migliaia di lavoratori del settore, a vantaggio delle strutture ospedaliere e delle cliniche private, il sistema sanitario pubblico, già in una situazione di tragica precarietà, si è visto completamente impreparato davanti ad un virus con tali caratteristiche. Ogni schieramento politico è stato complice di questo scempio, nessuno escluso. Inizialmente il governo della coalizione di sinistra PSOE-Podemos, anche a livello locale, sottovaluta la gravità della situazione per motivi chiaramente economici. Il comune di Barcellona, guidato dalla Colau, Podemos, voleva a tutti i costi celebrare il World Mobile Congress, in seguito annullato, dando precedenza agli accordi commerciali, alle merci, piuttosto che preoccuparsi della salute delle persone. Rimangono aperti i voli con la Cina, con l'Italia e il resto del mondo, senza controlli di nessun tipo, se non quelli di polizia che non mancano mai. Le compagnie aeree hanno lucrato fino all'ultimo momento, soprattutto per non dover restituire l'ammontonare del costo dei biglietti ai viaggiatori in caso di annullamento dei voli. Davanti al vertiginoso aumento dei casi, si arriverà progressivamente alla chiusura totale delle frontiere e alla dichiarazione del stato di allarma il 15 marzo. Con questo articolo previsto della Costituzione, lo Stato si riprende temporalmente i poteri legislativi e di controllo del territorio, propri dei rispettivi parlamenti delle comunità autonome, come la Catalogna e i Paesi Baschi, ed anche delle loro polizie regionali. Questa emergenza, quindi, arriva come una manna dal cielo. Lo Stato spagnolo se ne serve per placare le manifestazioni dei movimenti indipendentisti e ristabilire un controllo centralizzato sul territorio nazionale, facendo invidia a tutti quei movimenti d'estrema destra spagnoli che tanto avrebbero voluto, almeno inizialmente, prendere loro questa decisione squisitamente autoritaria. Dimostrazione che tra socialisti, nuovi sinistroidi, neoliberalisti e fascisti non c'è tanta differenza. Da subito si utilizzano termini bellici e apparizioni pubbliche congiunte di politici e capi dell'esercito, della Guardia Civile e della Polizia Nazionale. I governi locali passano definitivamente in secondo piano. Un scenario di guerra pensato a proposito per abituare la gente a questo stato di eccezionale alterazione della normalità. Inizia il macabro balletto dei bollettini, la curva del contagio, i paragoni con i dati degli altri paesi. Il governo spagnolo inizia a battersi il petto orgoglioso di aver preso le misure più dure, le restrizioni delle libertà più estreme. L'apparato statale viene sostenuto e accompagnato dal parere e dall'appoggio dei vari comitati scientifici che suggeriscono le misure da prendere. Tali misure vengono ritenute inevitabili. Il Vangelo e le raccomandazioni dell'OMS vengono applicati scrupolosamente. Quindi si danno per veri i dati che provengono dalla Cina. Sembra un'influenza un po' più forte a giudicare dal numero dei morti cinesi, 3.000. Pochi se si pensa che la Cina conta circa 1,5 miliardi di abitanti ufficiali. Sembra che nessuno si domandi del perché degli ospedali da campo, dei video sull'efficienza del gigante cinese che costruisce un ospedale gigante in 10 giorni, video da grandi opere che riportano al 1930-1940. Del resto, credere ai dati della dittatura cinese sullo stato di salute dei suoi cittadini sarebbe come chiedere a Hitler dello stato di salute degli internati nei campi di concentramento. Stanno benissimo. Inizia il quédate in casa, i domiciliari per milioni di persone. Il panico già scoppiato nelle ore precedenti, la dichiarazione dello stato d'emergenza porta all'acquisto selvaggio in supermercati e botteghe di generi alimentari. Una specie di spesa di guerra. Provviste a più non posso. Le mascherine vanno a ruba. Chi ne ha davvero bisogno rimane a mani vuote, come infermieri, medici, malati di malattie come leucemia e cancro. E più o meno il si salvi chi può. E scompare un bene pregiato nella vita quotidiana iberica, la carta igienica. Le scene di demenza collettiva si riproducono sotto l'effetto della paura del virus. Si manifesta però, d'altra parte, la diffidenza della gente rispetto alla paventata responsabilità della propria classe politica. Memori degli anni passati si aspettano il peggio. Tutti gli abitanti diventano in poco tempo da esseri umani da salvare a potenziali propagatori del virus, responsabili incoscienti della pandemia in corso, sprovveduti da controllare, rinchiudere, punire, multare, arrestare e in molti casi pestare. Chiudono scuole e asili, viene vietato lo sport, individuale e collettivo, qualsiasi attività all'aperto. Dopo le prime 2 settimane fermeranno anche i lavori non essenziali. Vengono chiusi i mercati all'aperto lasciando aperte le grandi catene di supermercati. Così di per sé assurda, se si pensa al modo in cui si propaga questo virus al chiuso. Aperti anche i negozi di prodotti tecnologici, fondamentali per la sopravvivenza dell'uomo in utilis. Tabacchini e vendite online, quindi le consegne a domicilio. Felicità assoluta per Amazon & Company. Vietata l'uscita per i bambini, si può però andare a passeggio col cane. I commenti sarebbero troppo scontati, quindi ve li risparmiamo. Ah, dimenticavamo, si importa l'autocertificazione, questa felice invenzione di squisita genialità burocratica italiana. Nonostante le proteste dei medici e del personale sanitario, non vengono loro fatti i test, perché, se risultati positivi, non sarebbero potuti essere sostituiti. O meglio, ne avrebbero dovuto assumere degli altri. Sorte simile anche per i lavoratori dei supermercati, dei comuni, eccetera. Pian piano, sono proprio gli ospedali e per logica anche i supermercati a diventare focolai di infezione. Gli uffici chiudono al pubblico e vengono attivati dei servizi online, cosa che crea non pochi problemi agli anziani, poco avvezzi all'uso delle nuove tecnologie e a tante famiglie non connesse alla rete. La scuola in linea non è per tutti, specialmente per bambini e ragazzi delle classi più disagiate.
Clowns and ballerinas here and there. Clowns and ballerinas everywhere. Lollipops here, lollipops there. Candy canes. Thank you.
La situazione nelle carceri degenera per la paura del contagio e per le restrizioni dei colloqui e delle visite. E spesso il virus entra nelle strutture attraverso gli agenti penitenziari. Ci sono stati casi di detenuti contagiati proprio in seguito all'arresto degli sbirri stessi. Nonostante la protesta non ha avuto le stesse caratteristiche di quella italiana. Con un bilancio così tragico di morti, molti sono stati gli scioperi della fame e le proteste. I CIE, i centri per immigrati, sono stati gradualmente svuotati non per bontà umana, ma perché in uno stato di precarietà totale, in quanto misure igieniche e poi perché il lasso di tempo di 60 giorni per le deportazioni non poteva essere rispettato. Perciò per legge li dovettero rilasciare. Da sottolineare la sospensione dei processi giudiziari. I tribunali di fatto sono fermi, ma non per tutti. Non per Gabriel Pombo da Silva, per esempio, che è stato estradato dal Portogallo alla Spagna e imprigionato nel carcere di Badajoz. Lo Stato agisce e si comporta come fosse una macchina perfetta, dove i servizi funzionano, in cui tutti hanno un contratto di lavoro, una casa, soldi in banca. Dimentica volutamente le case dei poveri, i braccianti irregolari, i lavoratori stagionali, le periferie disagiate dove in una casa ci vivono anche più di 15 persone ammassate, il lavoro nero e senza tetto. Lo fa grazie al supporto della classe alta, di quella media degli impiegati e dei dipendenti statali, sbirri inclusi. Inizia una campagna mediatica che cerca di coinvolgere la popolazione in questa fantomatica guerra senza quartiere contro il virus, dove la politica, i corpi armati e il personale sanitario, gli infermieri soprattutto, prima invisibili e bistrattati ora eroi, sono i nuovi corpi speciali dello Stato sul fronte antivirus, i più miseramente retribuiti però. Iniziano i flash mob da balcone, con orari prestabiliti per applaudire quegli angeli che durante la quarantena hanno velato sulla salute e sulla sicurezza di tutti. Non si può sapere quanti applaudissero gli infermieri e quanti le guardie. In ogni caso, dal nostro punto di vista, uno spettacolo particolarmente fastidioso e ipocrita. Chi non accetta questa realtà diventa un criminale, un pericolo per la convivenza, un pericolo per tutti. Gli abusi delle forze dell'ordine sono quotidiani, una festa per ogni autoritario represso a biglia sciolta. Ad oggi si parla di migliaia di arresti e centinaia di migliaia di multe. I colossi delle telecomunicazioni, aziende del settore telefonico, hanno fornito dati sensibili riguardo allo spostamento dei cittadini a livello nazionale, per verificare eventuali violazioni dei divieti, verso le seconde case o che non fossero giustificati. Ovviamente, informazioni che danno normalmente, ma se prima certi metodi si usavano in particolare per determinati collettivi o individui, adesso si sono allargati a tutti sul territorio nazionale. Le applicazioni sono solo un corollario rispetto al controllo sistematico dei telefoni. La privacy non c'era prima. Immaginatevi adesso. È evidente che l'apparato statale ha imparato a sfruttare ogni avvenimento ambientale e sociale per giustificare la limitazione delle libertà dei propri sudditi. In questo caso, non dimentichiamo che la Spagna è una monarchia costituzionale, in cui anche se il re è poco più di un caratteristico giuliare di corte, la cui famiglia parassitaria è allargata, continua a succhiare soldi delle casse dell'erario, rimane comunque il rappresentante dello Stato e il capo dell'esercito. In seguito agli attentati di Parigi contro il terrorismo islamico, venne elevato al livello 4 lo stato di allerta antiterrorista, mantenuto poi dopo gli attentati a Barcellona e a Cambrils, e non si è più abbassato. Questi stessi provvedimenti sono stati utilizzati, visto il presunto scioglimento dell'ETA, contro il cosiddetto terrorismo interno, gli anarchici, oppure i movimenti indipendentisti in Catalogna e nei Paesi Baschi. La famosa ley Mordaza del PP, Partito Popolare, destra post-franquista, una legge che Franco non sarebbe riuscito a far meglio. Nuovo strumento di Torquemada moderno, non si è stata mai abrogata. Venne utilizzata proprio per arginare le rivolte contro l'Italia, la sanità e la scuola del 2012 e i successivi scioperi generali del 2012-2013, in cui gli scontri di piazza furono particolarmente violenti. Pochi e particolarmente timidi sono stati i tentativi della sinistra per abrogarla, soprattutto ora che stanno loro al potere, che gli è particolarmente utile. Dopo gli scontri a Barcellona e le oceaniche manifestazioni indipendentiste e il dissenso che si allargava anche in altre zone del paese, il Covid-19 è arrivato come una broccata d'aria. D'aria fresca per l'attuale governo e per quelli che verranno, perché da ora in poi non sarà così antidemocratico decidere come e quando sospendere, se così possiamo chiamarla, la libertà della propria popolazione. Per cause di forza maggiore, oggi un virus, domani chissà. Lo Stato ne verrà fuori con la faccia pulita, quando le grandi ditte, le industrie automobilistiche, le multinazionali inizieranno a scremare i loro dipendenti, potranno scolarsi di dorso migliaia di posti di lavoro innecessari, mantenute a suon di finanziamenti statali in nome della stabilità sociale. Non sarà colpa sua, la colpa è del virus. In ogni caso, prima di tutto, viene la salute della gente, quella stessa salute che fino a qualche settimana fa allo Stato non interessava un granché. Questa nuova democrazia, singhiozzo quindi, servirà ad accentrare ancora di più i poteri dello Stato in poche mani e a ridurre la possibile ricrescita del dissenso interno, dei movimenti indipendentisti, anticapitalisti e naturalmente degli anarchici. In tutte queste settimane ci sono stati danneggiamenti ad istituti bancari, attacchi contro mezzi della polizia, contro la polizia stessa, distribuzione di volantini contro i cosiddetti balconazis, infami dittatori da balcone, prodotti unici della quarantena e chissà quanto ancora. Di sicuro l'astio contro le forze dell'ordine è cresciuto, ma l'impressione rimane quella di una maggioranza della popolazione, incazzata sì, ma impotente di fronte ad un esperimento repressivo probabilmente unico nella storia dell'umanità, incapace di reagire, perché in un modo o nell'altro è fortemente legata alla struttura assistenziale dello Stato, da un vero e proprio cordone ombelicale. Convinta dal bombardamento mediatico che rinchiuderci tutti in casa è stata l'unica soluzione possibile, senza altra idea in testa che quella di vivere per sopravvivere e niente più. Sono stati impiegati tutti i mezzi necessari, droni, esercito e sbirri di tutti i tipi. La guerra è stata dichiarata alla gente, non al virus. In tutto il mondo, dall'Italia all'India, dalla Cina fino agli Stati Uniti, le classi più povere, per le quali la quarantena non è soltanto restare a casa, ma significa la fame, sono state le più colpite. Viviamo oggi le conseguenze di qualche decennio di democrazia assistenziale. Una buona parte dei cittadini, dei montanari e dei campagnoli credono che la propria sopravvivenza, il proprio benessere, è legato alla struttura Stato, che sarebbero incapaci di sopravvivere senza le regole, senza il controllo che questa società ci impone e soprattutto senza gli aiuti statali. Aiuti che il governo ha offerto, ma sotto forma di credito. Per esempio, per gli affitti, se va bene hai diritto agli aiuti in 6 anni dovrai restituirli e quindi in un prossimo futuro sarai felicemente indebitato con lo Stato. In alcuni casi arriveranno aiuti a fondo perduto, ingresso minimo vital, ma solo se il beneficiario potrà dimostrare di guadagnare meno di 200 euro al mese. La società democratica funziona come una grande industria. Gli abitanti nei suoi confini sono il suo materiale umano. Quando gli affari non vanno ed è a rischio la sopravvivenza, tutti a casa. E come ironia della sorte, senza lavoro niente diritti. Di nuovo a schiavitù si tratta. Il bene comune di cui parla il cittadinismo, della collaborazione, della collettività, altro non è che un esercizio di asservimento, dell'eliminazione della volontà individuale, dell'azione organizzata, della trasformazione del significato della parola libertà a uso e consumo del potere. Il comportamento passivo della popolazione, non tutta per fortuna, probabilmente è la diretta conseguenza di questa operazione del recupero sociale. La vita durante questi giorni di confinamento forzato si è fatta sempre più virtuale. Le relazioni online sono diventate la normalità, la quotidianità, e questa abitudine non potrà che avere ancora più gravi conseguenze in quanto a controllo sociale. Oggi riaprono i bar, ma non le spiagge. Prima si poteva uscire col cane, con i bimbi no. Puoi vedere amici e strani nella tua provincia, ma non la tua famiglia se questa si trova al di fuori dei confini nei quali ti puoi muovere liberamente. Gente multata su strade di montagna, da sola al mare. Tutte regole la cui idiozia è evidente. Sembra un metodo per addestratori di animali. Appare evidente l'intento di capire fino a che punto la nostra libertà può essere compressa, limitata. Fino a che punto possono tirare il guinzaglio e portarci dove loro vogliono. Sono stati falciati dal virus decine di migliaia di anziani rinchiusi nelle case di riposo, negli ospizi, stigmatizzate come vittime preferite da questo virus. Sembra quasi che ti dicano «Non ti preoccupare, che tanto muoiono solo i vecchi». Dopo averli relegati negli ospici perché produttivamente inutili, sono morti così, in un modo così assurdo, per il delirio autoritario di 4 stronzi la cui libido è comandare su tutti e tutto. A chilometri di distanza, ignari delle differenze territoriali, della vita della gente, la cui arroganza e il proprio coraggio svanirebbero di incanto, non ci fossero le schiere dei cani da guardia a difenderli. Nulla sarebbero, nulla. Noi crediamo che il virus sia stato utilizzato volutamente per eliminare di colpo una serie di piccole conquiste, oggi impossibile da mantenere per un erario saccheggiato a dovere, che negli anni post-dittatura gli strati più deboli erano riusciti a conquistare, ad esempio le pensioni e i diritti del lavoro. Allo stesso modo in cui è stato utilizzato il terrorismo islamico per sfornare leggi liberticide e giustificare il nuovo regime di ipercontrollo sociale.
Everything is fine. You've got your good thing, and I've got mine.
Yeah.
Il lavoro online sarà il colpo di grazia per migliaia di lavoratori. Eliminerà i rapporti sociali e renderà innocuo il dissenso, sradicato sul nascere. Questo essere invisibile è un prodotto di questo mondo di merci e scambi internazionali, in cui animali ed esseri umani sono anch'essi prodotti sul mercato, che consumano e si consumano. Il capitalismo sfrenato, i mercati, le borse, le multinazionali, i colossi tecnologici sono i suoi creatori, i suoi padri biologici, consapevoli o no poco, importa. I governi sono stati capaci in passato di ogni errore, perché stupirci se si fosse anche stavolta lo zampino del potere in questa faccenda? Tutti i partiti politici cavalcano a fini elettorali la situazione, e come se non bastasse, questa è una nota che fa sorridere. I fasci si sono riscoperti democratici, si sentono partiti di destra estrema e non. Abbracciare pragmaticamente teorie cospiratorie di ogni tipo, protestano contro la dittatura del confinamento, proprio loro. Tanti sono stati i casi di imprenditori, interni e esterni alle strutture governative, arricchirsi durante questa crisi sanitaria, che si è messo a fare mascherine di marca, con stampata sopra la bandiera nazionale, e respiratori di tutti i tipi, che si è fregato milioni di euro con acquisti di materiale inutile con i soldi dello Stato, in barba ai morti e alle sofferenze. La corruzione del resto è l'anima del capitalismo, senza di essa non potrebbe resistere. La certezza di una morte solitaria in un qualsiasi letto d'ospedale, in qualche padiglione allestito alla meglio, abbandonati a se stessi, lontani dai propri cari in un estremo isolamento, è stata efficace quanto la repressione delle ultime settimane. Promotori di verità assolute inconfutabili provate scientificamente cercheranno di uscirne puliti da salvatori della patria. Sappiamo chi sono i veri boia, i parassiti, i veri virus che già da tempo avremmo dovuto develare. Abbiamo sempre più motivi per odiarli e ancora non è finita. Tra poco arriva il vaccino.
Eccoci, neandertallolloni. Niente, siamo in questo momento romantico perché ci veniva un po' in mente le collezioni che si sono scambiati Jacqueline e Hans. Tu che ne pensi?
Ma infatti mi chiedevo, sarà riuscito a fargli vedere la sua collezione di stampe cinesi?
Ah, è la semiotica. Vabbè. Pensiamoci ancora, dai, e poi vedremo come andrà a finire il tutto. Ora avremo un contributo da Trieste. Buon ascolto.
Io vi parlo da Trieste, dove ho vissuto tutti questi ultimi mesi. A prescindere, insomma, dal luogo specifico dove mi sono trovata, penso che ognuno di noi si sia ritrovato a fare tutta una serie di riflessioni, a sforzarsi di fare tutta una serie di riflessioni e di trarre delle conclusioni dalla realtà che si trovava a vivere, dalle circostanze che si erano create attorno a sé, da la realtà in generale. Io più volte mi sono detta e mi continuo a dire che la situazione è molto complessa ed è difficile riuscire ad esprimere delle riflessioni articolate che non siano degli aneddoti. In questi mesi ho visto e riflettuto su tutto il suo contrario. Ad esempio a Trieste c'erano molti sbirri, ma non c'erano dispiegamenti sconvolgenti, coprifuoco, fermi in ogni angolo. Più che di un reale controllo, almeno per come l'ho vissuta io, si è trattato del diffondersi e dell'infittirsi di un'atmosfera, di una sensazione sempre più forte nell'aria, amplificata dal fatto che circolassero pochissime persone. Era come se la paura, lo stigma, la confusione, la paralisi si potessero toccare con mano, no? Io, insomma, sono uscita tutti i giorni senza badare orari, allontanandomi da casa, questa cosa che c'era dei metri, 100 metri, 200 metri, e non sono mai stata multata, insultata, fermata, ma ho saputo di gente multata, fermata, insultata. E ciò che mi ha colpito quindi non era questo assetto di guerra attorno a me, come molte volte ho sentito definire la situazione, ma più un'atmosfera di paralisi, appunto, di paralisi e paralizzante, in cui l'incalzare delle notizie giorno e notte, il bombardamento mediatico, l'immaginario grottesco delle bare una sopra l'altra, il panico per gli ospedali pieni, ha trattenuto le persone a casa. E a proposito, no, di questa cosa si sente spesso, siamo in una situazione di guerra. Io sono sempre stata molto critica, perché in guerra, se uno ci pensa, le prime cose che scompaiono sono tutti quei servizi grazie ai quali tutti sono potuti rimanere più o meno comodamente a casa, quindi la luce elettrica, alimenti, cibo, acqua e così via. La guerra ha continuato a esistere, non è che è finita, la guerra ha continuato a esistere, ma con altri parametri. Si pensa ad esempio a numerosi contratti sottoscritti in questi mesi per la fornitura di navi da guerra e altre aberrazioni simili. Con ciò non voglio dire che non si tratti o non si sia trattato di una situazione in cui le misure di controllo si sono, no, inasprite di più, però credo che bisogna sempre fare attenzione quando si parla, no, e chiamare le cose con il loro nome e non considerare quella che viene definita pandemia come un'occasione di morte e di repressione a sé stante, ma come la prosecuzione dello spargimento di morte e repressione all'interno di questo mondo. Quindi secondo me ciò che cerco di fare io, ho difficoltà a riflettere o a trarre conclusioni su questa situazione nella sua globalità. E spesso mi sono ritrovata a dire, ma probabilmente sto dicendo stronzate. Però penso, quello che sto cercando di fare è di non vedere quello che viene definito potere come se stesse agendo per gestire il fenomeno, ma come il fenomeno in corso porti con sé condizioni, assetti, conseguenze, cambiamenti generalizzati. Quando camminavo per strada, quello che più mi colpiva era vedere tutte le saracinesche dei negozi abbassati ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Queste saracinesche abbassate, però, non rimandavano soltanto a migliaia di persone più o meno paralizzate a casa, ma è questo blocco della durata incerta dell'economia e di una parte della burocrazia, di tutto ciò su cui si basa normalmente la vita di tutti, un blocco che non avevo mai visto e che non so neanche se si sia mai visto. Di certo i capitali non si sono del tutto bloccati, la finanza ha continuato a funzionare, a speculare, la produzione è soltanto rallentata o per alcuni aspetti si è modificata, ma il flusso di scambi monetari quotidiani, così come normalmente tutti lo vivono, lo viviamo, è in parte andato in stand-by e non si sa quali potranno essere gli effetti a distanza di qualche mese. Le file davanti ai banchi dei pegni, ad esempio, sono un piccolo segnale. Non è un caso che lo Stato si stia preoccupando di elargire sussidi, quindi dipendenze di ogni genere. Non sappiamo se riusciranno a recuperare disagio, paura, bisogni immediati. E credo che nemmeno chi comanda i vari aspetti del settore possano già ora prevedere i risvolti economici e sociali del blocco. E questa riflessione mi fa pensare che non esiste quindi un monolite, un progetto di dominio complessivo capace di prevedere tutto e di gestire tutto. Ma mi sembra di vedere davanti ai miei occhi un processo che procede producendo e spingendo ora l'uno, l'altro tipo di produzione che definisco tecnica, cospinta in avanti e indietro, alimentato da un'infinità di progetti, di dinamiche, logiche di profitto, di sfruttamento, di appiattimento, ma senza avere una strada già tracciata, una direzione ben precisa e precostituita. Secondo me la situazione sta mostrando tutta la conflittualità che emerge tra vari aspetti della società: lo Stato, la famiglia, i lavoratori e il lavoro, il turismo e così via. Lo Stato mostra i suoi muscoli, riempie le strade di divise, riunisce i telespettatori davanti a televisione e computer, a suon di decreti, vanta un po' di simboli nazionalisti tipo bandiere, feste nazionali, inne, begerume vario, ma nel frattempo è costretto a delegare ad esempio la didattica alle famiglie, altra istituzione che non era così tristemente protagonista da tantissimo tempo. Questa secondo me è una cosa sulla quale è necessario riflettere, perché a volte si è tanto presi dal vedere l'esuberanza, no? Di nuovi aspetti, di nuove tecniche, come possono essere appunto i mezzi tecnici, l'utilizzo degli strumenti virtuali, i telefonini, i computer con tutte le applicazioni annesse. Ma teniamo conto che sicuramente tutto questo è, come dire, spinge in avanti più di quanto abbiamo visto in altri periodi o comunque in precedenza, ma ci sono vecchie, come dire, istituzioni, pezzi forti, come può essere quello della famiglia, che è tornata, vuoi non vuoi, in auge. Per cui lo Stato, pur mostrando, come diciamo, i muscoli, ha delegato tantissimo alla famiglia, con tutto ciò che comporta, e anche delegato in parte, se non altro, la gestione della quotidianità dei propri degenti sani, più o meno sani, ad applicazioni virtuali di ogni genere, imperanti, invasive, sostitutive. E quindi, come dire, c'è uno scontro in atto, no? Uno scontro, una dialettica, un susseguirsi, un accavallarsi, un respingersi, un ritornare, come dire, in armonia, una nuova disarmonia, un vero e proprio scontro fra tecniche, fra vari aspetti, possiamo così dire, del potere, di quello che solitamente definiamo come potere, come aspetti della vita dal chiaro sapore repressivo. Che annienta, che controlla, che ci rende individui scemi e pacifici. Che mi ha colpito tanto, cioè che mi ha colpito, sulla quale ho riflettuto tanto, era il fatto che i paesi giganti, no? Con i loro miliardi, le loro tecniche, le loro risorse, le loro armi, i loro soldi, in questi mesi, come dire, non potevano permettersi di ammettere davanti ai propri cittadini di non poterli curare tutti, di dover scegliere chi curare e chi sacrificare. Dover ammettere che in un mondo malato le malattie incurabili sono possibili. Quindi non potevano ammettere che la logica ben alimentata e sviluppata fin dall'illuminismo, quindi la fiducia nella scienza, vita più lunga, possibilità di cure per tutti o quasi, oggi per alcuni aspetti è entrato in crisi. Cioè siamo in un mondo in cui sembra quasi che fra poco pure i maschi possono partorire, e in cui le persone vogliono diventare cyborg, in cui ci sono la selezione degli embrioni e così via, eppure i cittadini potrebbero, le persone potrebbero chiedersi, e forse qualcuno lo fa, come mai le tecnologie appunto che sono così all'avanguardia, eppure si continua a essere vulnerabili, noi occidentali, ora parola occidentale mi rendo conto che è assolutamente inadeguata, ma è più l'aspetto, come dire, il concetto di occidente. Ma che noi occidentali siamo così invulnerabili, possiamo morire per un virus negli ospedali così tanto all'avanguardia. E quindi probabilmente la reazione di chiusura, questa reazione di chiusura, questo allarmismo e così via, era proprio per evitare che un eventuale, come dire, aumento del numero di morti potesse fare entrare in crisi la figura dell'invulnerabilità dello Stato, ma l'invulnerabilità e l'assoluta, come dire, capacità della scienza, intesa ovviamente in senso ampio, di far stare bene le persone. Ora, a questo punto, no? Io penso che sia necessario il momento di rottura. I morti per coronavirus sono morti come tutti gli altri che il mondo avvelenato crea. E secondo me non ci deve interessare far parte del coro che inneggia alla sanità per tutti, a ospedali più sicuri, a distanza per salvaguardare la salute. Ma di veleno si può morire anche nell'opulenza. E quindi credo che un discorso critico in una situazione così complicata debba essere ancora una volta quello di rottura. Ah, un altro aspetto sul quale io ho ragionato tanto ultimamente è l'aspetto relazionale, no? La crisi della relazione, che ha radici lontane, nel senso che sicuramente le quarantene, quello che chiamano il distanziamento, l'orribile espressione distanziamento sociale, eccetera, eccetera, ha isolato sicuramente le persone, ma come stavo dicendo è qualcosa che viene da più lontano. Se uno ci pensa, dopo la distruzione della coscienza di classe avvenuta con l'annientamento delle unità di fabbrica, con la divisione del lavoro, la parcellizzazione del lavoro in tantissime unità produttive, che hanno portato appunto alla rottura, no, della solidarietà sociale, della coscienza di classe vera e propria, adesso si assiste all'avanzare di un processo tecnologico dai confini assolutamente non nitidi, che mina pian piano la capacità di capire dell'individuo, impoverendone le relazioni. Cioè, l'arrivo della pandemia e le misure con cui gli stati stanno cercando di rispondere sono un ottimo terreno di sperimentazione di strumenti, logiche, mentalità che contribuiscono ad appiattire, imbecillire e ad isolare. Sembra esserci in corso una profonda e prepotente ristrutturazione dei modelli di produzione, di consumo, di organizzazione economica, di controllo, di gestione e relazionale. Un individuo che se ne sta a casa, assorto di fronte allo schermo di un computer con cui lavora, si distrae, intrattiene relazioni e così via, immerso nelle dinamiche di routine con la famiglia e i ruoli che essa impone, può benissimo essere un ingranaggio, un povero ingranaggio adatto a sopravvivere nella società che potrebbe via via delinearsi o che si sta via via delineando. Un individuo così ridotto, senza stimoli, carico di input passivizzanti, privato della relazione e della sperimentazione della relazione, si avvilisce lentamente. In fondo noi ci specchiamo negli altri, nel bene e nel male. Di per sé la comunicazione fra le persone, gli sguardi, gli abbracci, i sorrisi, i litigi, hanno modulazioni e sfumature innumerevoli. Dal contatto fra più individui possono nascere, dalla condivisione, dallo scontro, possono nascere possibilità inimmaginabili. Energie che si incontrano, idee, tensioni che possono diventare potenti. Mentre da soli, nel chiuso della propria casa, della propria passeggiata, della propria insopportabile corsetta o attività sportiva imposta, strutturata, disciplinata, uno si spegne lentamente. Il rischio non è solo quello del vicino di casa che esprime il carabiniere che è dentro di lui, il drone che monitora, cose di certo pesanti, ma anche l'individuo impaurito, imbecillito, l'individuo isolato. Ora, da qualche giorno, da qualche settimana hanno tolto la maggior parte delle restrizioni, no? A seconda poi di che regione, in quale regione uno abita, però ora ci si può spostare da regione in regione, a parte camminare con la mascherina, entrare nei posti con la mascherina. Ma al di là di quello, la cosa che colpisce è questa corsa al ritorno all'alienazione. Tutti contenti, finalmente si può andare al bar a consumare, a rintronarsi di aperitivi, a a tornare a relazioni che non sanno di niente poi fondamentalmente. Cioè, una cosa importante secondo me che bisogna sempre evitare è che certe volte io proprio mi ci ritrovo, ora con questa pandemia ci ritroviamo in una situazione in cui stiamo attaccati davanti al computer eccetera eccetera, ma voglio dire, ma vero è che c'è stata una spinta in certe direzioni che stanno passando e sono passate cose che neanche ci immaginavamo alcuni mesi fa, ma la vita di prima, ma cos'era? Alienazione, lavoro, socializzazione miserabile, mercificazione, brulicare di gente in mezzo alle strade a cantare, a divertirsi. Quindi, come dire, non lo so, secondo me un'esasperazione della stigmatizzazione di questo periodo può essere dannosa e rischia di avere a volte toni conservatori. Dall'altro lato, sicuramente cercare di capire di fronte a cosa ci troviamo davanti, sforzarsi di capire cosa ci troviamo davanti, è importante anche per avere una prospettiva. E questa cosa della prospettiva, secondo me, è fondamentale che fra compagni se ne discuta, perché qualsiasi cambiamento, seppur cruento, con il quale può succedere qualunque cosa, non va affrontato nell'ottica della resistenza, ma dell'osservazione, della preparazione, dell'organizzarsi per poter fare quello che dobbiamo fare.
Show to go 50-50. 50-50. Uccide più del coronavirus.
L'autolesionismo.
Uccide più del coronavirus.
Le cadute accidentali.
Uccide più del coronavirus.
Il tetano.
Uccide più del coronavirus.
La sanità pubblica e quella privata.
Uccide più del coronavirus.
La burocrazia.
Uccide più del coronavirus.
La gogna mediatica.
Uccide più del coronavirus.
L'astinenza.
Uccide più del coronavirus.
Una nocciolina di traverso.
Uccide più del coronavirus.
Il buco nell'ozono.
Uccide più del coronavirus.
Le miniere di uranio.
Uccide più del coronavirus.
L'indecisione.
Uccide più del coronavirus.
Le bandiere e i confini.
Uccide più del coronavirus.
L'idrossido di carbonio.
Uccide più del coronavirus.
L'ENI in Africa.
Uccide più del coronavirus.
La biologia.
Uccide più del coronavirus.
L'umidità.
Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati.
Ed eccoci arrivati alla fine della quinta puntata di Coronavirus. Dalla stampa di regime apprendiamo che stamattina i carabinieri del ROS, su mandato della Procura di Roma, guidata da Michele Prestipino, hanno eseguito 7 arresti, di cui 5 persone portate in galera. L'operazione è denominata Bialystok. Le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi e altri reati. Ai compagni arrestati va tutta la nostra solidarietà. Nelle prossime puntate seguiranno aggiornamenti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal e alla prossima puntata. Ciao ciao!